Dunque, poiché, scusate, ricordiamo il numero, la parte, il giorno. Allora, siamo alla 14ª lezione, terza parte, e siamo ancora nella giornata del 20 aprile. Bene, come stavamo dicendo, l'autoreferenzialità è obbligata, ma non basta. E dunque Gadamer, diciamo, in verità della parola, sente di dover insistere soprattutto su questo non basta. E quindi costruisce il saggio in modo da non contrapporre le forme referenziali del linguaggio a quelle non più referenziali e si rifiuta di qualificare addirittura come semplicemente e puramente autoreferenziali, diciamo, le modalità tipiche del discorso letterario. Si rifiuta di dare questa etichetta, ma in sostanza si incammina lui stesso in una analisi del discorso poetico, in chiave, di un superamento, di un andare oltre la referenzialità. Questo dicevamo perché appunto non basta sospendere il legame con la realtà per, diciamo, entrare in contatto e quindi descrivere adeguatamente ciò che fa l'arte. L'arte non sta semplicemente al di là della realtà, ma usa questo al di là, questo andare oltre, questa sospensione in qualche modo per tornare sulla realtà con una forza che altrimenti le sarebbe negata. Dunque, l'atteggiamento dell'arte è di ordine tattico e non strategico, cioè quando l'arte si colloca in un piano diverso da quello del reale. E dunque si colloca in una dimensione acontestuale, come direbbe di nuovo la fenomenologia, in cui cioè il discorso non si riferisce a un contesto determinato, ma è appunto privo di un contesto, cioè acontestuale. Acontestuale, ad esempio, è il modo in cui noi elaboriamo, formuliamo fantasie e discorsi immaginativi. La fantasia non si riferisce a un qui e a un ora. Bene, allora dicevamo però che questa acontestualità, che certamente c'è, è una maniera per uscire per poi rientrare. L'arte si colloca in una dimensione non contestuale per trovare in realtà uno spazio in cui può dire la verità, secondo un modo, secondo una modalità che non la vincola a essere, diciamo, puramente referenziale, che non la vincola a semplicemente trovare una conferma o una smentita nell'esistenza empirica di ciò di cui parla. È questa la dimensione della verità che interessa a Gadamer, naturalmente, non tanto l'adeguazione dell'intelletto e della cosa, non tanto la corrispondenza della parola alla realtà, quanto la possibilità di mostrare ciò che è per come è, in una maniera che diventa autoevidente. E qui la dimensione fenomenologica, capite come si faccia sentire. Cioè, l'arte presenta le cose in una maniera tale che ci obbliga a dire è proprio così. So ist es. So war so seiend, che è la formuletta goetheana che Gadamer usa come sottotitolo dell'ultimo saggio che dovremo elaborare e che sta in continuità con le cose che stiamo dicendo, cioè parola e immagine. Dunque, Gadamer dice una cosa difficilmente contestabile. Non basta dire che l'arte è, o il linguaggio dell'arte è autoreferenziale, perché tutto questo è immancabilmente parziale e anzi fuorviante. Ma se è vero questo, e tutta la sua opera cerca di lavorare esattamente in questa direzione, è altrettanto vero che in questo saggio di Verità della parola, Gadamer deve cominciare a fare i conti con la crescente importanza, la crescente rilevanza che la dimensione estetica, cioè sensibile, in questo caso ritmica, timbrica, fonica, la dimensione estetica delle parole acquista proprio all'interno del suo discorso, portando, diciamo, la rilevanza della dimensione estetica a un livello che probabilmente risultava in qualche misura esorbitante per lo stesso Gale, che rimetteva in qualche modo in discussione il primato dell'ermeneutico sull'estetico, che costringeva in qualche modo Gadamer a rivedere i rapporti di forza tra il dire, che cosa, il cosa del dire, e il come del dire, laddove, diciamo, la dimensione del come, di come una cosa si dice, è ciò che fa, che determina la qualità estetica di ciò che si dice. L'arte ha un modo di dire qualitativamente elevato e superiore rispetto al parlare ordinario, questo almeno nella sua concezione tradizionale. Allora, i motivi sono dunque due. Non basta dire autoreferenza per capire cosa fa la parola, perché la parola artistica fa molto di più, dice la verità, diventando capace essa stessa di dire di più. Dunque va al di là della referenza ordinaria, va anche al di là dell'autoreferenza intesa semplicemente come sospensione della referenza, ma inaugura una dimensione in cui certamente non c'è più una referenza, ma il fatto che non ci sia più una referenza alla cosa empirica consente alla verità, alla dimensione nascosta della cosa, di emergere, e dunque consente al discorso poetico di essere vero in un modo diverso dalle coordinate tipiche del discorso puramente referenziale. Dunque l'arte sta al di là sia della semplice referenza sia della semplice autoreferenza, perché, come dicevamo prima, è come se si assentasse tatticamente dalla realtà per piombarle addosso con ancora più vigore e per, in qualche misura, dichiararla insufficiente, mostrandole che cosa? Il suo vero volto, il volto profondo che solitamente non si mostra. Questo fa l'arte. Allora, in questo saggio Gadamer ha i suoi buoni motivi, almeno in parte, per non qualificare il discorso artistico come puramente autoreferenziale. Perché? Perché sceglie Husserl come, diciamo, alfiere di questa lettura dell'arte, dove effettivamente l'assenza di referenzialità non basta per dire che cosa effettivamente accade. Che cosa accade nella parola quando viene messa a nudo, quando viene liberata nella poesia. Allo stesso tempo, però, noi che siamo un po' maliziosi, osserviamo che questo di più che accade, accade soprattutto perché c'è una dimensione che si libera, e questa dimensione importante è la dimensione estetica della parola, in questo caso sonora. E questa dimensione estetica si armonizza, si unisce alla dimensione semantica, ma come minimo si tratta di un matrimonio alla pari, dove comincia a non essere più vero quello che Gadamer diceva in estetica ed ermeneutica, dove sostanzialmente diceva che più una cosa viene detta bene, sostanzialmente, e meno si fa caso al modo in cui viene detta, semplicemente perché dire bene una cosa, quindi secondo una modalità qualitativamente elevata, dire bene equivale a rendere più presente quella cosa e dunque a lavorare a vantaggio della cosa stessa. La forma lavora a vantaggio in qualche modo del contenuto. Questa affermazione viene ripresa già in una maniera più sfumata, ma viene comunque ribadita anche in Verità della parola. Siamo a cavallo tra pagina 32 e 33, e Gadamer afferma nuovamente, in linea con quanto abbiamo appena detto, ultima riga di pagina 32, il come dell'essere detto, che senza dubbio distingue l'arte dalla non arte, sembra mostrarsi solo per togliersi del tutto. E poi, diciamo, il periodo continua, la frase continua per toccare questioni che adesso non ci riguardano e che toccano, diciamo, l'estetica del contemporaneo, no? Dove anche il dire nulla o il silenzio, la negazione della parola, diventano artisticamente necessari. Stiamo sulla prima parte. Il come è ciò che fa la differenza tra l'arte e la non arte, ma questo come sembra mostrarsi solo per togliersi. Dunque, assolve alla sua funzione per poi rendere la parola più dicente. Ricordate prima come vi segnalavo il fatto che questa parola, oltre a essere più dicente, potrebbe essere anche qualificata come più sonante. Questo secondo aggettivo però non compare. Allora, siamo entrati in uno dei nuclei, diciamo, fondanti di tutto il discorso di Gadamer, la ricerca di una autonomia del linguaggio all'interno della quale però si cerca un rapporto più profondo, anzi emerge un rapporto più profondo con il mondo, con la realtà. Dunque, la ricerca di una verità che non si, come dire, delinea soltanto attraverso i metodi della scienza, che non esce mai dal mondo reale, ma che, uscendo dal mondo, in qualche modo sospendendo il vincolo di referenza, mette a frutto questa sospensione per far emergere cose che altrimenti, se questo vincolo continuasse a permanere, non verrebbero mai a galla. E questo secondo tipo di verità è una verità artistica, naturalmente, ma non solo, è anche una verità filosofica, ed è la verità dell'esperienza umana in generale, con la quale Gadamer cerca di fare i conti e di contrapporla, diciamo, alle forme di verità e di verificazione o falsificazione del metodo scientifico. Allora, questo punto andava segnalato con forza, forse anche con un po' di, diciamo, eccesso, ma ci serve poi per entrare direttamente nel discorso di questo secondo saggio, testo e interpretazione, che invece, vi dicevo, adotta come principio architettonico il motivo discorso referenziale, discorso autoreferenziale, anche se naturalmente lo fa portando alla luce tutta la complessità che abbiamo cercato di dire di questa dimensione, che non è più semplicemente autoreferenziale, ma in cui matura la possibilità di una verità, che continua a essere la verità del mondo, non del mondo reale, non di un mondo puramente fittizio che noi contrapponiamo al primo, no? Per questo parlavamo di una acontestualità puramente tattica e non strategica. Ci interessa tornare nel mondo, ci interessa fare questo giro, cambiare prospettiva, rovesciare, diciamo, l'ordine dei fattori, il peso dei fattori in campo, per fare emergere ciò che continuamente giace al di sotto della superficie ed è per questo motivo invisibile. Allora, vi dicevo come questo saggio abbia in filigrana questo doppio registro, anche se a rigore, diciamo, Gadamer di nuovo è come se occultasse in parte questo primato, no? Questo dualismo, che è più complesso, come abbiamo detto, no? Tra discorso referenziale, tra comunicazione ordinaria e capacità di dire, tipica dell'arte. Perché? Perché, diciamo, come dice il titolo stesso, tutto il saggio ruota intorno al rapporto dell'interpretazione con il testo. Questo rapporto ovviamente non esclude l'altro, cioè questo nesso referenza-autoreferenza, ma diciamo che per molti aspetti chi legge il saggio, almeno per i due terzi, viene letteralmente spinto, in qualche modo anche costretto, a fare i conti con il rilievo dell'interpretazione nella costituzione, nella genesi di un testo scritto e nella sua successiva interpretazione una volta che è stato redatto e in qualche modo reso pubblico. Dunque, il focus è certamente, almeno diciamo per gran parte, costituito dal concetto di interpretazione, che, dicevo, presiede a tutti i momenti, in qualche misura, della presenza del testo all'interno di che cosa? Di quello che Gadamer definisce in questo contesto l'accadere dell'intesa comunicativa, dove intesa comunicativa è il modo, credo, meno riduttivo di tradurre il termine Verständigung. Spesso il traduttore ricorre semplicemente alla versione, diciamo, ristretta, parlando semplicemente di comunicazione, ma Verständigung è un processo di intesa, è un'intesa, è un trovare un'intesa, un accordo attraverso le parole. Quindi intesa comunicativa, secondo me, quindi non è un flusso di comunicazione semplicemente, ma è l'intesa che si raggiunge attraverso la comunicazione o all'interno della comunicazione. Questo termine dunque fa da filo rosso almeno per i due terzi del saggio, e noi lo troviamo, direi, in tutti i passaggi cruciali di questo contributo.